Grazie a voi, grazie dell'invito al segretario generale della Presidenza. Allora, di cosa vi parlerò io oggi? Vi parlerò della innovativa legge della partecipazione della Regione Toscana e lo farò da una doppia prospettiva, quella di qualcuno che è membro dell'autorità di garanzia e promozione della partecipazione e del dibattito pubblico, che è un organo indipendente stabilito dalla legge toscana sulla partecipazione, ma anche dal punto di vista di chi lavora e vive all'estero come insegnante all'università e che quindi ha uno sguardo particolare su questa legge e sulla sua attuazione e che è stata chiamata più volte dal governo francese, ad esempio, a raccontare l'innovativa legge toscana sulla partecipazione. Dunque, quello che io farò nel breve intervento è di presentarvi quali sono le caratteristiche di questa legge, perché innovativa, quali sono gli effetti che essa ha prodotto finora e quali sono gli spunti che può proporre rispetto alle tematiche, ad esempio, che sono state trattate oggi, come quelle, ad esempio, della partecipazione, dei diversi livelli di partecipazione che ha evocato lei prima dell'OCSE, che in realtà si ispira a una ricercatrice, Arnstein, che nel 64 aveva già elaborato i livelli di intensità della partecipazione, sostenendo che l'informazione non è una partecipazione, ma si informa, ma non c'è un vero scambio. Boh, dunque, quindi l'OCSE si è ampiamente ispirata a quella scala di valori nell'identificazione delle diverse intensità di partecipazione che ci possono essere. Allora, io partirei da una caratteristica, della legge, toscana sulla partecipazione, che secondo me spiega bene perché è innovativa. La legge sulla partecipazione toscana in realtà è nata in Brasile, cioè è nata quando c'era il Forum Sociale Mondiale e un gruppo di comitati di municipi e di cittadini portavano avanti le loro riflessioni all'interno del Forum Mondiale Sociale e quando poi tornarono in Italia, insieme anche al presidente della regione dell'epoca, dissero: ma perché non facciamo una riflessione, visti i temi che tratta il Forum Mondiale Sociale? Intanto perché non ospitiamo il Forum Sociale Europeo a Firenze e non si fa una riflessione più ampia su cosa significa far partecipare i cittadini alla cosa pubblica e come si fa ad integrarli nella decisione, cioè come si fa a far diventare la partecipazione un'ordinaria forma di governo. E quindi la Regione Toscana cominciò già nel 2005 un iter molto lungo che poi è stato, insomma, ha avuto il suo apice in un Electronic Town Meeting, cioè un dispositivo partecipativo che serve a far partecipare un numero molto ampio di persone e farlo discutere su una tematica precisa affinché ne escano dei chiari orientamenti. Quindi è avvenuto un Electronic Town Meeting dove cosa facevano? Più di 400 cittadini nel 2006, insieme ad amministratori, tecnici dei comuni, associazioni, comitati, hanno detto come la vogliamo fare questa legge sulla partecipazione e non è stato un passaggio poco difficile. Perché? Perché in quella sede là si sono affrontate delle routine cognitive, quelle che io definisco routine cognitive, dei riflessi, delle abitudini mentali che caratterizzano moltissimo, da un lato, i nostri rappresentanti politici, i nostri decisori, e l'abbiamo visto perché sono state anche evocate alcune tendenze, alcune derive decisioniste, il riflesso un po' decisionista di alcuni decisori, che consiste nel fatto, ed è una posizione anche legittima e comprensibile, di dire: io sono stato votato sulla base di un programma e dunque sta a me la responsabilità delle scelte. Siamo in democrazia rappresentativa, sono io quello titolato a fare una serie di scelte. Dall'altro lato c'era un'altra routine, un'altra abitudine mentale, che era quella dei comitati, delle associazioni molto impegnate, che dicevano: no, la partecipazione serve a decidere, a pesare concretamente, quasi, diciamo, a sostituirsi alla democrazia rappresentativa. Quindi questa tensione molto forte, queste due visioni contrapposte dell'agire del politico si sono confrontate in quell'occasione ed è nata la legge sulla partecipazione, che ha dato vita a dei compromessi molto interessanti. Diede vita all'epoca anche a un'innovazione giuridico-amministrativa molto importante, perché si fece una legge a termine, cioè si disse: dal 2007 al 2012 questa legge è in vigore. Nel 2012 si fa il punto e vediamo se la teniamo, se ha dato dei risultati o invece se decidiamo di abolirla. E la legge poi è stata riconfermata, questa volta a tempo indeterminato, ha passato all'esame, diciamo. Allora, quali sono le caratteristiche? Questo giusto un inquadramento per dirvi: la stessa legge sulla partecipazione è nata in maniera partecipativa e questo processo partecipativo non è stato indolore. Perché? Perché sono emerse tutte quelle tensioni che ruotano attorno all'articolazione tra democrazia rappresentativa e quella che si chiama democrazia partecipativa o, in una sua specificazione un po' più no, democrazia deliberativa. La democrazia diretta, e approfitto, è un po' quella della deriva svizzera, nel senso, perché non ha nulla a che vedere con la democrazia partecipativa, perché una cosa è chiedere ai cittadini, è vero o falso, lo vuoi o non lo vuoi, cioè si aggregano una serie di volontà. Nella democrazia partecipativa non c'è questo passaggio, quello che conta è cosa avviene durante un processo, come si formano le opinioni degli uni e degli altri, come i saperi emergono, come si crea empowerment nella cittadinanza, è un processo e non un momento, lungo il quale i cittadini si costruiscono argomentando un punto di vista e arrivano poi a deliberare, nel senso habermasiano del termine, quindi di Habermas, che è uno dei teorici della democrazia deliberativa, e dunque in questo senso ha dei pregi, ha dei vantaggi la democrazia partecipativa, delle opportunità che alcune forme di democrazia diretta non hanno. Perché? Perché non usano quella che si chiama l'intelligenza collettiva. Quali sono i due pilastri della legge toscana sulla partecipazione? Sono due. Da un lato si dà sostegno ai processi locali di partecipazione, cioè la legge dice: io do a questa autorità, a questo organo indipendente, di cui faccio parte insieme a due altre persone, un professore che si chiama Giovanni Allegretti, che è uno dei massimi esperti di budget partecipativo, che insegna in Portogallo, e Paolo Scattoni, che è professore alla Sapienza, che è esperto di trasparenza e urbanistica. Quindi l'autorità, la legge affida a questa autorità un budget annuale, e il 60% di questo budget deve sostenere finanziariamente, questo non è una cosa da poco, poi ci rivengo sopra perché... 60% deve andare al sostegno di questi progetti e il 40% a sostegno del dibattito pubblico obbligatorio per le grandi opere al di sopra dei 50 milioni di euro. E qui la legge toscana ha copiato quasi tale e quale una legge, un dispositivo molto conosciuto in Francia, che è quella della Commission nationale du débat public, che è una commissione nazionale del dibattito pubblico che impone a qualsiasi ente pubblico o privato di dover passare prima della valutazione di impatto ambientale per un dibattito pubblico con i cittadini per tutte le opere di carattere strategico con forte impatto su ambiente o società al di sopra dei 300 milioni di euro. L'Italia mi pare anche si stia dirigendo in questo senso, attingendo al sistema francese. Noi abbiamo riprodotto un po' la stessa cosa, ma in piccolo, in Toscana. Quindi due assi, dibattito pubblico per le grandi opere, per intenderci, per evitare derive come quella del Notav, eccetera, no? Quindi le contestazioni attorno a grandi progetti prima che esse avvengono. E il sostegno ai processi locali. Chi può chiedere un sostegno finanziario all'autorità? Quattro soggetti, le scuole, i comuni, quindi enti, province, la regione stessa, le imprese, ma soprattutto i cittadini, i gruppi di cittadini. Attenzione, quando ci fu l'Electronic Town Meeting, anche lì ci furono delle tensioni, perché c'era chi diceva sì, ma i cittadini devono fare domanda per sostegno ai processi locali di partecipazione. Dopo vi darò qualche esempio per farvi capire che cosa c'è dietro questa formula processi locali di partecipazione. Devono essere costituiti in associazione, dobbiamo anche verificare della democraticità dello statuto di questa associazione. Dall'altro c'era chi, come i movimenti, i comitati, diceva: no, è giusto valorizzare e promuovere forme spontanee, bottom up di partecipazione, non strutturate. Anche qui nella letteratura sulla partecipazione ci sono correnti diverse, c'è chi propende per una proceduralizzazione della partecipazione, come un po' fa la legge, cioè che significa proceduralizzazione della partecipazione? Dare un quadro, un dispositivo istituzionale, giuridico, all'interno del quale, con regole certe, si svolgono processi partecipativi. Altri dicono la partecipazione come mobilitazione, eccetera, non deve essere imbrogliata in procedure, ma quello è un dibattito teorico, insomma, e lasciamolo lì dov'è. La legge toscana ha cercato di articolare le due cose, a mio avviso, con grande successo. E dunque tre volte all'anno questi quattro soggetti possono fare domanda all'autorità per ricevere un finanziamento. Su cosa? Ora già vi do un primo dato, che dal 2007 al 2012 sono stati finanziati 117 processi partecipativi, che potremmo definire a bassa intensità conflittuale. Perché? Perché all'epoca la legge era poco conosciuta, sostanzialmente c'erano poche domande, c'era un budget elevato, si finanziavano progetti diciamo che non erano particolarmente, per cui l'oggetto non era politicamente molto rilevante, eccetera. È chiaro che i progetti che sono più conflittuali quali sono? Di solito sono quelli legati allo spazio, perché lo spazio ha intrinsecamente una dimensione agonistica molto forte, di diverse vicende ce lo possono confermare, quindi è chiaro che attorno a progetti di riqualificazione o di altro tipo si possono avere delle reazioni molto importanti. Noi, cioè, da quando la nuova autorità è entrata in carica, più o meno a giugno scorso, ad oggi abbiamo ricevuto 87 domande di sostegno e ne abbiamo finanziati 44, però con un trend un po' diverso rispetto ai processi partecipativi che sono stati finanziati nelle scorse mandate, perché abbiamo processi, vi do qualche dato: il 31% riguardano coesione sociale e beni comuni, pianificazione territoriale il 27%, quando invece nella prima fase della legge erano molti di più i processi di pianificazione territoriale, il 42% strumenti di programmazione e governance partecipativa. Che significa? Che abbiamo sostenuto processi come quello, per esempio, di governance collaborativa. Voi sapete tutti che i centri storici di molte regioni italiane, e la Toscana purtroppo non sfugge a questa dinamica, sono caratterizzati da un declino, emorragia demografica, declino economico molto importante, per cui abbiamo sostenuto una serie di cittadini che hanno detto: ci sono un sacco di fondi sfitti nei nostri centri storici, noi abbiamo delle idee, attraverso un processo partecipativo vorremmo mettere in relazione i proprietari di questi fondi sfitti, le idee di attività che abbiamo. Chiediamo al comune di farsi garante, perché noi piccola start-up non abbiamo i mezzi da farsi garante, e così questo progetto che si chiama Pop-Up piano piano sta invadendo quasi diversi centri storici, ha fatto quasi un vero e proprio salto di scala, perché si sta pensando di farlo addirittura rientrare in una logica più sistematica a livello regionale. Questo è uno dei progetti, abbiamo finanziato un progetto di scienza di cittadinanza. Cos'è? È un progetto di solito la scienza di cittadinanza è una, come dire, un approccio attraverso quale i cittadini producono la scienza, diciamo dal basso, per i risultati che ad essa sono associati, per contrapporre i risultati a chi di solito è titolato a produrre, a fare delle produzioni scientifiche, cioè ad esempio costruiscono, nel caso che noi abbiamo finanziato, delle colonnine di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, producono dati che poi contrappongono, semplicemente comparano con quelli ufficiali. E qua anche qui la riflessione dell'open data si inserisce assolutamente in questa cosa. Pensate ad esempio che a Parigi la società che gestisce la metropolitana ha letteralmente ingaggiato un'associazione che faceva Open Street Map, nel senso che rilevava una serie di dati circa l'accessibilità alle persone portatrici di handicap, li ha messi a disposizione del gestore della metro e hanno prodotto delle carte, si chiama cartografia partecipativa, che è molto più funzionale per i cittadini, ed era un sapere, un tipo di riflesso che non aveva avuto ad esempio il gestore della metropolitana. Dunque gli open data in generale come produzione, insomma, possono assolutamente rientrare a pieno titolo nei processi partecipativi. Abbiamo sostenuto processi, per esempio, di piani di protezione civile partecipativa. E anche quello è molto importante. E dopo vi dico perché vi faccio questi esempi, perché sono indicativi degli effetti che ha prodotto la legge nei suoi primi anni di applicazione. I programmi di partecipazione, di protezione civile partecipata, siamo stati veramente, come dire, sorpresi di ricevere tante domande di finanziamento in questo senso, soprattutto in un contesto come quello italiano, che è caratterizzato dalle fragilità del territorio, i termini idrogeologici eccetera che voi tutti conoscete, e dove si fa tanto parlare di resilienza. Ebbene, processi di questi tipi permettono veramente di creare società resilienti, nel senso di far capire alle persone, non solo ai partecipanti ma anche ai responsabili della protezione civile, che il rischio intanto è prima di tutto qualcosa di socialmente costruito, che c'è un'esposizione diversa al rischio secondo la classe sociale di appartenenza, il capitale territoriale di cui disponiamo. Quindi insomma, sono stati processi particolarmente efficaci, perché come ogni processo partecipativo dovrebbe avere, non tutti lo hanno, poi possiamo anche parlare perché, dovrebbe avere tre tipi di effetti: sul progetto che si discute, la piazza che voglio riqualificare, il piano di sviluppo che voglio, oppure il regolamento urbanistico che voglio promuovere, quindi un effetto sull'oggetto, quello di cui sto parlando, un effetto sul sistema degli attori e un effetto su chi partecipa. L'effetto su chi partecipa, al di là di come può andare un processo partecipativo, perché spesso si ha tendenza a considerare che un processo partecipativo funziona quando ho messo nell'angolo chi l'ha proposto, l'autorità, il comune, perché non sono d'accordo con il progetto, quindi si tende a pensare che se si vince perché un progetto è abbandonato, allora la partecipazione ha funzionato. Non è così. Al di là del risultato, la partecipazione può essere importante per quello che succede durante il processo partecipativo. Se, come è accaduto ad esempio in alcuni processi francesi che hanno riguardato i parchi eolici, molti cittadini, al di là poi se il parco eolico si fa o no, però hanno fatto una riflessione, hanno cambiato le loro pratiche di consumo, quello ha creato empowerment, consapevolezza, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista dell'effetto sugli attori, va misurata la bontà o meno di un processo partecipativo. Ovviamente quando ci, qua faccio una piccola parentesi, quando ci vengono proposti questi progetti non è che noi diciamo ma come siete belli, come siete simpatici, se ti finanzio. Ovviamente ci sono dei criteri che rimandano un po' a quello che sono stati indicati prima, nel senso che noi abbiamo due formulari, c'è una doppia valutazione per ogni progetto, il progetto deve indicare chiaramente l'oggetto, chiaramente la metodologia, le risorse di cui dispone, c'è il criterio dell'inclusività che è molto importante, cioè come si fa a raggiungere il numero massimo e diverso eterogeneo di persone, ad esempio. Quindi sono progetti molto articolati che richiedono spesso anche un ping pong tra noi e chi li propone, soprattutto quando chi li propone sono cittadini e soprattutto quando i cittadini che li propongono toccano questioni che sono molto conflittuali. Diversi processi di cittadini che abbiamo finanziato erano processi che riguardavano aree di conflittualità rispetto all'amministrazione comunale. In questo caso la legge si tutela e sostiene che prevede che quando i cittadini ci vogliono proporre un processo partecipativo, intanto lo devono fare raccogliendo un certo numero di firme che è calcolato in base all'area riguardata dal progetto. Anche lì fu fatta una scelta all'epoca. Se si decide come area per raccogliere le firme, può sembrare banale, ma ne va tanto della dimensione democratica, della possibilità che si offre ai cittadini. Se si decide che le firme si devono raccogliere su una partizione amministrativa, che può essere particolarmente difficile per un cittadino, nel senso che sono tante le firme se si procede per partizioni amministrative, in Toscana la scelta fu un'altra, fu raccolta delle firme deve essere l'ambito di riferimento del progetto, cioè fin la scala nel senso geografico e non cartografico del termine, cioè fin dove un progetto, un fenomeno, qualcosa conta, è pertinente, fin dove riguarda qualcosa o un territorio. Quella scala lì sarà l'ambito di pertinenza del progetto. Questo significa che di volta in volta noi con i cittadini stabiliamo insieme l'ambito di raccolta, il bacino di raccolta delle firme e loro poi ce le devono sottoporre e ci devono sottoporre anche una sorta di nulla osta dell'amministrazione, del comune, che dice ok, io non ho nulla contro che questo processo accada. Questo perché ovviamente capirete non poteva esistere una legge che dà degli strumenti ai cittadini per andare assolutamente contro quello che è per esempio un indirizzo anche espresso attraverso un voto di un'amministrazione comunale. Gli esempi che vi ho fatto prima mostrano rapidamente, ma su 47 progetti posso dire che c'è una eterogeneità molto importante di progetti, mostrano come ci sono stati diversi effetti positivi nel far rientrare la partecipazione come agire ordinario dell'amministrazione pubblica. Intanto si è creato in Toscana una cultura della partecipazione e del dibattito, non solo nei cittadini, soprattutto negli enti. Calcolate che in termini percentuali chi ci sottopone più domande sono enti pubblici, quindi comuni. E questo è un dato molto importante perché ha creato anche un altro effetto, che è quello di creare delle professioni, nuove professionalità attorno alla partecipazione, quindi facilitatori, mediatori, agenzie di consulenza che si occupano di queste cose qui. Quindi ha creato una vera e propria cultura della deliberazione, soprattutto ha creato quelli che si potrebbero definire dei contesti euristici, cioè dei contesti nei quali si scopre una nuova relazione alla politica, quindi si ricuce un po' quella triplice crisi di legittimità che Habermas ci ha tanto bene descritto, ricucendo quindi un rapporto con la politica. Sono contesti euristici perché permettono al cittadino di scoprire il sé civico che lo caratterizza, ma l'amministrazione di capire quali sono tutti i saperi che si muovono nel suo territorio. Ci sono stati diversi studi di letteratura che mostrano come di solito si ha tendenza a credere che i cittadini si può utilizzare come testimoni privilegiati perché loro vivono in un posto, si sanno come funziona eccetera, ma al di là di questo molti studi hanno mostrato che al di là di questo sapere d'uso che potremmo definire così, i cittadini sono portatori anche di diversi altri tipi di saperi, saperi tecnici, saperi politici in termini di capitale di reti sociali, inteso in questo senso qui. E dunque Questi sono effetti, diciamo, abbastanza importanti, soprattutto in effetto, ed è questo l'aspetto più innovativo della legge toscana sulla partecipazione, il fatto di dare, attraverso proprio un sostegno finanziario, un'autonomia ai cittadini, dicendo: su questa area decisionale tu hai un potere, il processo non te lo dico io come fare, non ti dico io la tempistica, sei tu che me la proponi e io te lo sostengo. Questa cosa qui ad esempio è stata accolta con molto interesse dal governo francese quando gliel'abbiamo descritta, perché in certi contesti può apparire assolutamente controintuitivo, magari in stati che hanno un modello organizzativo molto più centralistico rispetto al nostro, però questa in Italia è la prima e unica legislazione che dà gli strumenti ai cittadini per partecipare, senza farsi illusione. Però è chiaro che, su questo raggiungo pienamente le constatazioni che sono state fatte prima, un processo partecipativo per funzionare deve avere una metodologia solida e soprattutto un commitment o pre-commitment politico, cioè se non c'è quella che si chiama l'articolazione alla decisione, se la politica o chi è titolato a prendere la decisione non dice io non solo ascolto ma cerco effettivamente di tradurre quello che è uscito da un processo partecipativo nella mia decisione, non funzionerà. Perché? Perché i cittadini poi partecipano una volta, ma non più, nel senso che dovete tenere presente che un processo partecipativo in regime di legge 46-2013, che è la legge di partecipazione della Regione Toscana, dura 6 mesi. Impegnarsi per 6 mesi, rinunciare alle proprie attività, partecipare a delle riunioni, eccetera, deve avere una controparte per i cittadini. E il minimo è quello di capire, almeno in maniera chiara e trasparente, come in ogni fase il suo contributo sarà integrato alla decisione. Questo non serve solo a rendere più legittime le decisioni in epoca di crisi, che ci è stata anche abbondantemente presentata all'inizio, ma serve anche a creare delle decisioni di migliore qualità. E questo è importante, non è che è più legittimo, si decide meglio perché la soluzione è migliore, per esempio permette di non dover più scegliere tra la soluzione giusta e la soluzione possibile. Pensate a conflitti come quelli attorno, ripeto, al caso Notava ad esempio, no? Dove c'è una parte che sostiene che la soluzione giusta non è più possibile perché ormai sono state fatte tante cose, e lavorare però per la soluzione possibile è difficile. Ecco, processi partecipativi sani permettono, integrare i cittadini nella decisione permette di non dover più fare questa scelta, ma di far coincidere la soluzione giusta con quella possibile e praticabile. Io mi fermo qua, se ci sono domande sono felice di rispondere.